Una buona giornata a tutte e a tutti. Oggi è il 9 marzo 2026 ed è la giornata di sciopero femminista e transfemminista.
Salari del 20% più bassi a parità di mansione. Disoccupazione femminile al 50% con punte dell'80% in alcune regioni. Una donna su tre in Italia non ha neppure un conto corrente intestato solo a lei. Anche nel 2026 i dati sulla disuguaglianza di genere in Italia non dicono nulla di buono. E mentre centri antiviolenza e consultori vengono sistematicamente definanziati, la destra di governo avanza proposte che puntano unicamente a limitare la libertà delle donne e gli strumenti di denuncia. Il tutto mentre non si arresta la tragica scia dei femminicidi. Per non rimanere indifferenti e non sentirci complici, anche quest'anno come lavoratrici e collaboratrici di Radio Popolare aderiamo allo sciopero internazionale femminista e transfemminista di non una di meno, per cui non sentirete voci femminili in onda. L'Assemblea delle lavoratrici e dei lavoratori di Radio Popolare sostiene lo sciopero del 9 marzo, devolvendo il corrispettivo della propria giornata di lavoro a un'associazione che si occupa di contrasto alla violenza di genere.
Buongiorno ancora a tutte e tutte dalle Liguori, e il sottoscritto sostiene questa giornata di sciopero femminista e transfemminista, e come avete sentito dal comunicato anch'io devolverò il corrispettivo di una giornata di lavoro ad un'associazione che si occupa di contrasto alla violenza maschile contro le donne. 8 marzo invece è stata la giornata di ieri, allora subito vi faccio sentire un pezzettino, un frammento di quella che è stata una lunga diretta dal corteo transfemminista milanese di ieri. Angelica è una studentessa del Tito Livio, il liceo classico di Milano, al microfono di Martina Stefanoni.
Ricordarci che l'8 marzo non è una festa, non è una cosa per cui ne vogliamo auguri, non vogliamo fiori, vogliamo combattere per i nostri diritti che ancora oggi appunto purtroppo non ci vengono riconosciuti, e quindi ricordarci sempre che la lotta non è solo oggi, la lotta è tutti i giorni e siamo qui per questo. Secondo me comunque stiamo andando sempre di più verso una generazione consapevole, ci sono ancora tanti passi avanti da fare assolutamente. Però già il fatto che oggi comunque qui ci siamo noi, ci sono anche tanti altri della nostra generazione, è un indicatore del fatto che siamo sempre più aperti verso il progresso.
A scuola i vostri compagni maschi come vedono questo, insomma, le rivendicazioni dei diritti che noi facciamo e anche l'essere in piazza oggi?
Partendo dal fatto che noi ne abbiamo pochi, okay. Però nella mia classe almeno comunque per la maggioranza sono assolutamente dalla nostra parte, nel senso che comunque sono nostri amici e sono perché alla fine la lotta femminista è una lotta di tutti, non solo delle donne, è una lotta che interessa anche gli uomini, perché il patriarcato fa male anche agli uomini, quindi assolutamente sono dalla nostra parte.
Angelica, la studentessa del liceo Tito Livio di Milano, dice, come avete sentito, il patriarcato fa male anche agli uomini, quindi assolutamente sono dalla nostra parte. Queste le parole di Angelica. E io aggiungerei se si danno una mossa verso il cambiamento. Che cosa dicono i maschi compagni di scuola di Angelica? Ritorniamo sempre nel corteo di ieri, 8 marzo, milanese.
Ti chiami?
Alberto.
Alberto, tu sei anche tu del collettivo Tito Livio?
Sì, sì, sì.
Ok, e appunto parlavamo con Angelica del fatto che questa è una lotta di tutti, non solo delle donne ma anche dei maschi. Tu con i tuoi amici, compagni maschi, parli di questi temi?
Allora sì, perché diciamo che io nella mia cerchia di amici mi scelgo gente che è simile a me, che ha le mie idee. Poi io ritengo che questa sia una causa talmente importante che avere della gente nel circolo che pensa che non lo sia mi dà un po' fastidio, cioè proprio mi dà fastidio a me. Però devo dire che ne parlo anche con gente che magari non è appunto nel mio circolo, con altri compagni di classe, variano le opinioni, c'è gente un po' meno informata che magari non gli interessa e anche questo mi dà fastidio, però non, si può solo educare alla fine, non si può portarli in piazza sempre.
Questo dunque Alberto ieri, uno studente del Tito Livio di Milano. Oggi, come dicevamo, quindi è la giornata dello sciopero femminista e transfemminista contro la violenza maschile sulle donne, contro tutte le facce che assume il patriarcato nella società in cui viviamo, hanno scritto quelle di Non Una Di Meno sul loro sito. Quello di oggi è una giornata di lotta a cui aderiscono anche diversi sindacati di base, dall'USB al COBAS, all'USI, c'è anche la CGIL. In questa giornata di sciopero, in questo spazio, che è quello di Pubblica abitualmente, parliamo questa mattina di uomini, di violenza maschile sulle donne. E voglio partire in particolare da un punto indietro nella storia recente. 5 dicembre 2023, Giulio Cecchettin nella Basilica di Santa Giustina a Padova legge una lettera a sua figlia Giulia, vittima di femminicidio soltanto 3 settimane prima. La parte centrale di quella cerimonia funebre fu proprio quella lettera e al centro di quel testo c'era l'appello agli uomini che Gino Cecchettin lanciò dalla Basilica Padovana di Santa Giustina.
Ma mi rivolgo per primo agli uomini, perché noi per primi dovremo dimostrare di essere agenti di cambiamento contro la violenza di genere. Parliamo agli altri maschi che conosciamo, sfidando la cultura che tende a minimizzare la violenza da parte di uomini apparentemente normali. Dovremo essere attivamente coinvolti, sfidando la diffusione di responsabilità, ascoltando le donne e non girando la testa di fronte ai segnali di violenza, anche i più lievi. La nostra azione personale è cruciale per rompere il ciclo e creare una cultura di responsabilità e supporto.
Gino Cecchettin, dunque, il 5 dicembre del 2023 nella Basilica di Padova, la Basilica di Padova, dove si svolgevano in quel momento i funerali di sua figlia Giulia. Contro la violenza di genere, gli uomini siano agenti di cambiamento, diceva Cecchettin, cambino dunque con molti punti esclamativi e si ricordino, aggiungeva Gino Cecchettin, che la loro azione personale è cruciale. Dunque quell'uomo in quella giornata si rivolgeva a noi uomini. Senza noi uomini non c'è lotta al femminicidio che possa avere successo, ci voleva dire, ci ha detto in maniera molto chiara, senza noi uomini non c'è possibilità di scalfire la montagna di cultura patriarcale che è stata accumulata nel tempo. E allora di cosa si alimenta questa cultura patriarcale? Di un'idea di relazione che è fondata sul possesso e sul controllo. C'è una sorta di virilismo tossico che appartiene agli uomini, gli uomini che non si piegano al peso delle emozioni, se piangi vuol dire che fai la femminuccia. Proprio questo esempio ce lo raccontava qualche giorno fa qui a Pubblica la docente di pedagogia dell'Università di Firenze, Irene Biemmi, che è una formatrice proprio sui temi dell'educazione contro gli stereotipi e i pregiudizi di genere. Gli uomini dunque che cosa devono fare per essere veri agenti di cambiamento? Beh, devono fare una cosa importante, almeno una cosa importante. Devono dirsi, ad esempio, fra di loro che storie di virilità fondate su stereotipi, fondate su gerarchie di genere, l'uomo comanda, non esistono, non hanno cittadinanza in un mondo che deve fondarsi sull'uguaglianza fra le persone. Allora, stamattina cominciamo da qui, dopo questa lunga citazione di apertura, ma secondo me necessaria. Do il benvenuto al mio collega qui a Radio Popolare, Claudio Iampaglia. Buongiorno Claudio.
Buongiorno Lele, grazie, è un onore davvero essere qua con te.
Grazie, figurati. E allora do il benvenuto e il buongiorno anche a Giuseppe Mazza. Buongiorno. Un attimo solo Giuseppe, che ci siamo subito da te, eccoti.
Buongiorno.
Buongiorno Giuseppe.
Allora, buongiorno Claudio, a voi, buongiorno a chi ci ascolta.
Giuseppe Mazza è un creativo della pubblicità, ha passioni importanti come il linguaggio della pubblicità, la comunicazione pubblica, insegna allo IULM di Milano, alla Scuola Holden di Torino ed è autore di un libro di cui poi finiremo per parlare in questo spazio che è uscito di recente. È l'autore di Una prigione romantica, la rappresentazione della coppia come strumento di controllo, ed è un libro che è pubblicato da Prospero Editore. Claudio Iampaglia è, come dicevo, il mio collega qua a Radio Popolare, Claudio, ti presento come si presentano ovviamente tutti quanti gli ospiti. Sei un giornalista e questo lo sappiamo. Sei un documentarista e anche questo sappiamo, così come sappiamo che tra gli altri sei anche autore di un libro importante sulle parole, un libro che si intitola appunto Le parole di tutti, 12 orazioni civili del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Anche questo è un libro che è stato pubblicato qualche tempo fa. Dunque, uomini agenti di cambiamento, questo è il punto da cui voglio partire con voi. Vi ho detto, Claudio e Giuseppe, ma mi rivolgo ovviamente anche a tutte le ascoltatrici e gli ascoltatori un po' in maniera sintetica, come la penso io, su che cosa significa cambiare. Allora per me, e lo ripeto, penso che una necessità di cambiamento consista proprio nella capacità che dobbiamo avere nel parlarci tra uomini di quelli che sono i pregiudizi, gli stereotipi, le discriminazioni che sono il fondamento, la base, il pilastro, diceva la professoressa Biemi qualche giorno fa, della violenza maschile sui corpi delle donne che arriva fino ai femminicidi. Penso che da lì occorra partire per cambiare e quindi voglio sapere adesso la vostra. Comincio con Claudio e poi Giuseppe.
Allora, io penso che sì, è fondamentale non prenderci in giro sul fatto che anche se siamo magari in alcuni ambiti, tra virgolette, meno sessualizzati e violenti di come siamo stati ogni tanto, di come abbiamo dovuto affrontare parte della nostra mascolinità, il fatto che non siamo completamente tossici non significa che non lo siamo, perché c'è un pezzo della nostra cultura che lo è. La sessualizzazione, per esempio, di determinati comportamenti, linguaggi, assomiglia molto a una colonizzazione fatta nelle menti, nei corpi e nelle teste di tutti noi, che vediamo in atto non soltanto nei rapporti di genere, ma anche nei rapporti con persone di provenienze diverse, di origini diverse dalle nostre. Penso che c'è molto da fare, quindi io su questo sono un po' tentato da dirti, Lele, che dovremmo alzare un pochino di più l'attenzione sul linguaggio, quello privato sicuramente, tantissimo, però il privato come sempre per noi è, come dire, il temone, cioè quello dove scivoliamo più facilmente e dove abbiamo bisogno di ambiti protetti per parlarne, di cerchi, di amicizie, di relazioni. Se vuoi io sono disponibile a farlo anche qua volentierissimo in onda, perché io stesso nel mio linguaggio familiare, per esempio, ho tutta una serie di osservazioni che le giovani generazioni, i miei figli e le persone che sono a casa mia, sollevano. Le sollevano tra di loro, le sollevano con noi. Settimana scorsa a tavola c'è stata una fortissima discussione su come la nostra generazione di cinquantenni non percepisca il linguaggio che definisce il corpo altrui perennemente. Cioè noi perennemente facciamo riferimenti a come sono le persone fisicamente davanti a noi, ma tutto il tempo, cioè, ci hanno fatto tantissimi esempi i nostri figli, e sono figli molto diversi, sono figli, alcuni sono politicizzati, alcuni assolutamente no, c'è chi studia materie STEM e che guarda il mondo dagli algoritmi, c'è chi lo guarda dalla biologia. Però venendo a noi, io penso che, così, come dire, lascio spazio, più spazio a Giuseppe, che è sempre più originale, più profondo secondo me di quanto posso essere io.
Ride Giuseppe.
Ma è un invito. Io le parole che userei oggi sono disertare il patriarcato, che è un bellissimo tema di qualche anno fa proposto da Maschile Plurale, l'associazione con la quale anche abbiamo incrociato i nostri cammini tutti e tre, abbiamo discusso, abbiamo pensato proprio sulla questione del linguaggio, del corpo, ma anche della militarizzazione delle nostre vite. Ecco, disertare il patriarcato oggi è qualcosa che possiamo fare. Tutti gli uomini, per dirlo col titolo di un libro, tutti gli uomini di Irene Fakeris, tutti gli uomini possono cambiare le cose. Perché tutti gli uomini possono cambiare cose? Io posso cambiare le cose, quelle che riguardano almeno le mie relazioni, il mondo dove sto, perché ho un privilegio. Ed è questo qua il tema. Perché noi possiamo disertare, no? Perché mentre il militare non è forse un privilegio, ma era sicuramente, per certi aspetti, anche quello era un privilegio, ecco, noi oggi dobbiamo riconoscere che questo privilegio che abbiamo, il maschile che è tanto io quanto è anche, come dire, imperativo ogni tanto, anche oggi, anche oggi che forse, chi lo sa, siamo o non siamo migliori, non lo so, non mi interessa. So che dobbiamo disertare, questo è proprio un po' come la questione militare, no? Il maschile e questo tipo di possibilità, di questo privilegio, dobbiamo, come dire, renderci conto che esiste e dobbiamo guardarlo, mettere in discussione. Che cosa ci toglie? Allora faccio un esempio del nostro lavoro, perché sul personale è più facile capire cosa ci toglie in realtà, per me almeno.
Sì.
Nel mio lavoro è più difficile, perché io penso di essere bravo, democratico, di sinistra, quindi è più difficile. Allora io ho fatto un esercizio stupido, sono andato a prendermi i TAGS, cioè i Tackle Gender Stereotypes, cioè gli stereotipi di genere che noi dobbiamo tackle, no? Cioè dobbiamo eliminare,
contrastare,
risolvere, contrastare, no? E sono andato a farmi un elenco. Insomma, meno male che lavoro con molte donne nella mia trasmissione, perché alcuni ce ne sono, non male anche nel modo in cui io stesso tratto in radio determinati temi. Ecco, forse la risposta è confusa, ma io partirei da lì, cioè partirei da una presa di posizione pubblica, da pensare di disertare il patriarcato, perché quel privilegio noi lo vediamo e non lo vogliamo più, o almeno ci fa male, non ci aiuta a crescere, a stare insieme, e io partirei, io, perché da quello faccio nella vita, dal linguaggio.
Perfetto, e mi sembra che su questa nota trovi qualcosa di molto convergente probabilmente con quello che pensa Giuseppe Mazza. Giuseppe, ti abbiamo fatto attendere un po', ma il punto è fare un ulteriore passo rispetto alle cose che ha messo sul piatto di questa breve discussione fra di noi questa mattina qui a Radio Popolare. Giuseppe.
Ma il problema è che sono d'accordo, quindi adesso devo...
Tu ci possiamo chiudere avanti. Qui e andare via,
sì.
No.
Andare avanti. No, allora, naturalmente sono d'accordo nel senso che, diciamo, al netto delle nostre motivazioni progressiste, il primo passo naturalmente è riconoscere che siamo anche delle storie antiche, quindi abbiamo una posizione, diciamo, il nostro genere ha delle implicazioni che sono molto, molto profonde, il privilegio va naturalmente riconosciuto. Non siamo delle presenze neutre in questa valutazione. Io devo dire che ero rimasto qualche anno fa molto colpito, perché penso che il problema sia questo essenzialmente, capire dove siamo in questa storia, qual è il nostro posto in questa storia, no? Quando era nata la protesta di Black Lives Matter, c'era stato un momento molto interessante, secondo me, nel quale dei militanti bianchi avevano naturalmente aderito, in forza delle proprie motivazioni progressiste, alla protesta nera, ok, di diritti. Però si era creato un conflitto all'interno degli schieramenti, perché era qualcosa che avevo anche raccontato a Radio Popolare, mi ricordo.
Sì.
Si era creato un conflitto perché naturalmente, come dire, non veniva visto con piacere l'idea che i bianchi, argomentando con tutta la loro passione, si mettessero anche un po' a capo di questa proposta e della protesta. E la soluzione interessante che avevo trovato, molto bella, era stata in un consiglio che poi a un certo punto, parlandone proprio internamente tra all'interno di Black Lives Matter, qualcuno disse a un proprio amico bianco, gli disse: guarda, secondo me devi più ascoltare che parlare. Io ho trovato che fosse molto giusto questo, e che penso che sia un tema che si può riportare anche all'argomento di cui noi parliamo, cioè il complesso del principe azzurro, il complesso del maschio, del maschile che salva. Secondo me è un altro tema molto importante, molto significativo, e credo che la cosa giustissima che ha detto Claudio prima sia proprio che bisogna occuparsi, come dire, del nostro discorso, ed è il motivo per cui io mi sono molto concentrato su quella che chiamo la comunicazione maschile, perché diciamo la comunicazione è maschile.
E allora entriamoci subito in questo piatto, Giuseppe, perché visto che il tempo comunque sta correndo e ci restano una manciata di minuti, ma è anche voluto, diciamo così, questa corsa che noi stiamo facendo, e lasciamo aperto poi un discorso senza arrivare necessariamente ad alcuna conclusione, perché io mi sono appuntato di questo tuo libro che citavo un momento fa, Una prigione romantica, un passaggio in cui tu parli proprio del maschile. Propongo di vedere questa ricerca sulla coppia come un testo sulla comunicazione maschile, tu scrivi. Sì. Maschile perché il mondo dei media che l'ha prodotta è da sempre governato da uomini, ma anche perché, per mano di chi scrive, la tua Giuseppe Mazza, questo testo diventa inevitabilmente un lavoro autoriflessivo sulla maschilità.
Sì, credo che questo sia il lavoro, per quanto mi riguarda, sia il lavoro da fare. Cioè, io sono un comunicatore, studio la comunicazione e il mio dovere è consegnare, credo, il mio dovere è consegnare alle generazioni nuove, che magari non hanno molti dei problemi che noi discutiamo e che magari sono andate anche più avanti su tante pratiche, su tanti temi, consegnargli però un'analisi del mondo da cui veniamo. Ecco. E credo che, per esempio, il riconoscimento del romanticismo come dispositivo di controllo sia un tema molto forte. Adesso scusate se vado su un tema molto pop, però ha appena vinto il Festival di Sanremo una canzone che mi ha abbastanza sconcertato, che dice appunto "Per sempre sì".
Che ansia!
E ho notato, fra l'altro con un'aggressività, con un'intensità particolare, e mi stupisce che delle persone mature, di appunto uomini, maschi, che cantano anche altre canzoni, "Per sempre", il romanticismo, "Siamo sempre insieme", non sentano come per il resto del genere umano, e soprattutto per le donne, per le ragazze, per le figlie, per le madri, questo è diventato una minaccia, essenzialmente. Suona come una minaccia dire "saremo sempre insieme", perché è il nucleo principale, il nucleo fondante di questa idea del romanticismo come controllo. A cosa ti serve essere libera se siamo innamorati? Cioè, questo conculcare l'autonomia della donna dentro una realizzazione sentimentale che viene percepita come il momento più alto della vita. L'amore romantico, la coppia, l'idillio di coppia. Io ricordo soltanto che "Un diamante per sempre", lo storico slogan dei diamanti The Beatles, è del 1947. Che è l'inizio di questo, diciamo, di questa strategia del romanticismo, che poi ci ha dato "Gli innamorati di Peiné", ci ha dato "Un uomo e una donna", ci ha dato un sacco di rappresentazioni di questa coppia che vive in un enclave nella quale tutti i conflitti sono risolti, e dalla quale però, ultimo simbolo che vi là con il quale chiudo, dalla quale però non si può uscire, perché tutti noi ricordiamo i lucchetti. Vi ricordate i lucchetti di certo. 3 metri sopra il cielo, i lucchetti di Ponte Milvio, questo amore chiuso a chiave, che era raccontato come un mondo di realizzazione, di realizzazione sentimentale, ma che bello, saremo sempre insieme, l'adolescenza. Oggi lo vediamo nel suo simbolo di clausura, più violento, più "soli io e te", no? Chiusi lì dentro il lucchetto, da cui questa relazione dalla quale non si può uscire. Ecco, mi sembra che cominciare a vedere dentro anche il mondo pop, anche dentro le rappresentazioni che diamo della coppia, i germi di questa clausura, di questa prigionia, possa essere un contributo, possa essere un inizio.
Allora, Giuseppe Mazza, io ti ringrazio.
D'altronde non siamo soli nel mondo pop, perché Giuseppe Mazza mi insegnerà che noi abbiamo scambiato nel corso delle nostre trasmissioni anche qua a Radio Pop molti contenuti con la musica anche, no? Perché la cultura pop è bellissima per questo motivo, cioè siamo pieni di rimandi. E pensa che a me viene sempre in mente lo Sting di "Every Breath You Take", una delle canzoni più ossessive, più, certo, appunto tossiche, veramente ossessive, sì, deboli, impaurite delle relazioni dell'altro, a cui poi 10 anni dopo lui scriverà Set Them Free, no? If You Love Somebody.
Se ami qualcuno, lascialo, certo, libero.
E lo dice lui, dice: mi sono liberato di quell'ossessione sbagliata che avevo nella relazione. Adesso sarà pop, ma si canta.
Allora, noi dobbiamo chiudere questa nostra chiacchierata, anzi non mi piace questo verbo chiudere, dobbiamo sospendere questa, esatto, nostra chiacchierata, perché è una chiacchierata che deve poi allargarsi anche ad altre persone, quindi non essere soltanto limitata a queste poche riflessioni che siamo riusciti a fare in 20 minuti. Io porto con me l'invito a disertare il patriarcato, quindi tutta la dimensione di una cultura che va smontata, sta in quelle parole che lanciava Claudio all'inizio di questa trasmissione, così come porto con me quell'ascoltare più che parlare di cui ci diceva Giuseppe all'inizio del suo intervento. Noi quindi ci possiamo salutare, ma appunto è la sospensione di una discussione perché venga ripresa, e ripresa anche non troppo lontano, non troppo in là nel tempo. Vediamo di fare il possibile. Quindi grazie a Giuseppe Mazza per essere stato qui con me, Giuseppe,
grazie a voi.
Con noi, anzi,
di lunedì è stato qua.
Di lunedì, esattamente. Una prigione romantica, la rappresentazione della coppia come strumento di controllo. Questo è il titolo del suo libro. Claudio, ci rivediamo tra 5 minuti in redazione. Noi invece.
Grazie, Lele, un abbraccio.
Ciao.
Giuseppe.
Grazie a te.
Un abbraccio.
Buona,
ciao,
giornata ad entrambi. E adesso è arrivato il momento. Il momento di ritornare nella piazza che abbiamo più volte ascoltato nel corso di queste ore della mattinata del palinsesto di questo 9 marzo di Radio Popolare. È la piazza che da questa mattina sta seguendo il nostro Alessandro Braga. Il nostro Alessandro Braga, che vedo adesso collegato e che saluto. Buongiorno Alessandro.
Buongiorno Lele, buongiorno ascoltatori ed ascoltatrici.
Dove
continuiamo
sei?
Continuiamo a seguire il corteo della giornata di sciopero transfemminista qui a Milano. Ormai siamo in Vittor Pisani, in zona Stazione Centrale, per chi conosce Milano. Ormai 2 ore affondanti che il corteo è partito da Piazza Cairoli, attraversando le vie cittadine, qualche momento di iniziative, flash mob davanti a degli obiettivi sensibili, diciamo così, della situazione internazionale, la guerra, il gender gap, il patriarcato, perché è questo il filo conduttore che lega la giornata di oggi a quella di ieri, 2 giornate di lotta transfemministe per i diritti di tutte e tutti, insomma. Certo. Ci sono molti studenti e studentesse oggi, ricordiamolo, è il corteo studentesco dopo la manifestazione cittadina di ieri, che invece ha portato in piazza diverse migliaia di persone per le vie di Milano, e adesso stiamo andando a concludere questa altra mattinata di lotta.
Che impressione hai avuto, visto che l'hai seguita dall'inizio questa mattinata, di questo corteo, delle persone che hanno partecipato, le giovani, i giovani e anche quelli che giovani non lo sono più, che cosa ti resta di questa mattinata in corteo?
Che le generazioni future vogliono essere generazioni presenti, prendersi il presente per garantirsi il futuro. La stragrande maggioranza sono ragazze e ragazzi intorno ai 20 anni, anche più giovani, collettivi delle scuole superiori di Milano, una voglia di protagonismo, di dire le proprie parole contro un mondo che non li considera, in particolare le donne, ma c'è una buona presenza, devo dire, anche dei loro coetanei maschi, alleati in qualche modo in queste rivendicazioni. Questa è la fotografia che vedo, la fotografia all'interno di una società, dicono giustamente, che dove c'è un ministro dell'istruzione che vieta l'educazione sesso-affettiva nelle scuole, c'è un DDL Buongiorno che non parla di libero consenso, ne parla in una maniera sbagliata, in un mondo dove le guerre, e anche qui sottolineano guerre condotte da maschi vecchi eterosessuali che vogliono dominare il mondo come se fosse loro. Ecco, sono tutte queste rivendicazioni in una fotografia veramente giovane e che mischia rivendicazione, lotta, impegno a gioia prima una ragazza che ho intervistato durante la diretta fatta nella fascia con Massimo Bacchetta, diceva: se non si balla non è la nostra rivoluzione. Ecco, sottofondo forse sentite la musica che certo, ininterrottamente è rimasta per queste 2 ore e mezzo e continuerà ancora adesso nell'ultimo pezzo di corteo che sta per arrivare alla fine ormai. Quindi è questo quello che si vede oggi qui a Milano in questa mattinata piena di sole che ha accompagnato direi circa 2000 persone comunque stamattina in piazza.
Bene, grazie Alessandro Braga e ci rivediamo tra poco in redazione.
A dopo, ciao.
A presto, ciao 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 Alessandro. Alessandro alla manifestazione per lo sciopero femminista e transfemminista di oggi, 9 marzo. E noi chiudiamo così come abbiamo aperto mezz'ora fa la trasmissione di oggi.
Salari del 20% più bassi a parità di mansione. Disoccupazione femminile al 50% con punte dell'80% in alcune regioni. Una donna su 3 in Italia non ha neppure un conto corrente intestato solo a lei. Anche nel 2026 i dati sulla disuguaglianza di genere in Italia non dicono nulla di buono. E mentre centri antiviolenza e consultori vengono sistematicamente definanziati, la destra di governo avanza proposte che puntano unicamente a limitare la libertà delle donne e gli strumenti di denuncia. Il tutto mentre non si arresta la tragica scia dei femminicidi. Per non rimanere indifferenti e non sentirci complici, anche quest'anno come lavoratrici e collaboratrici di Radio Popolare aderiamo allo sciopero internazionale femminista e transfemminista di Non Una di Meno, per cui non sentirete voci femminili in onda. L'Assemblea delle lavoratrici e dei lavoratori di Radio Popolare sostiene lo sciopero del 9 marzo, devolvendo il corrispettivo della propria giornata di lavoro a un'associazione che si occupa di contrasto alla violenza di genere.